Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Teresa Scala.
Sono Teresa Scala, comunemente chiamata Marisa Scala da tutti, fin dalla prima età. Sono nata a Verona il 13 novembre 1919. Ho vissuto a Verona con la mia famiglia fino all'età di 15-16 anni. Dopodiché lasciamo la città perché mio padre, dipendente della Cassa del Risparmio di Verona, dovette lasciare il lavoro perché non iscritto al Partito Fascista. Andammo in provincia fra Padova e Vicenza, dove c'era un fratello di mio padre che era un grosso agricoltore. E lì vivemmo qualche anno, con i miei fratelli, mia madre e mio padre. Nel 39, venne a Torino perché c'era una cugina di mia madre che avevo conosciuto, vedova qui con due figli. Venne a Torino per vedere Torino. Fui suo ospite per qualche giorno e invece mi fermai quasi per sempre. Conosciute le figlie, riuscii a trovare dei piccoli lavori, perché giustamente la cugina era vedova, viveva di una piccola pensione con le figlie per aiutarla in casa. Nel frattempo avevo cercato la famiglia Scala, che sapevo che era a Torino, con i quali non avevamo rapporti, mio padre non aveva rapporti, non so per quale ragione, eccetera, e rintracciai l'ingegner Giancarlo Scala, fratello di Luigi Scala, che era in prigione da parecchi anni, come giustizia e libertà, condannato dal Tribunale Speciale di Mussolini. Riallacciamo l'amicizia, la parentela in un certo senso, con mio fratello Remo, che spesso veniva a trovarmi a Torino, era giovane studente, fummo ospitati da Giancarlo in Piazza Vittorio 13. Non fui iniziata, diciamo così, alla vita politica, ero giovane, anche se mio padre per ragioni politiche aveva dovuto lasciare il lavoro, ma non ci aveva educato in quel modo. Mio padre era un uomo molto chiuso, molto silenzioso, aveva combattuto una sua guerra. Però un giorno conobbi un ciabattino anarchico, in via della Rocca, mi pare, o via Fratelli Calandra a Torino. Avevo portato un paio di scarpe a risuolare e l'avevo pregato di farlo in fretta, perché a quei tempi, in tempo di guerra, non si aveva le 40 paia che si hanno oggi. E lui mi disse: ah, signorina, si fermi, gliele faccio subito. E cominciamo a parlare. E mi disse che era un anarchico. Io, il termine di anarchico per me voleva dire rivoluzionario, assassino, quelli che ammazzavano di nascosto, eccetera. E vedevo questo uomo mite, anziano, ciabattino, col suo piccolo desco, e non lo so, qualche cosa in me scattò e cominciai a pregarlo di raccontarmi, di dirmi. Ricordo che mi disse una cosa: è molto più importante, avendogli detto di Luigi Scala, è molto più importante quelli che sono in carcere a soffrire che non quelli che non i fuoriusciti. Perché la voce dei carcerati è molto più potente del fuoriuscito. Io non faccio commenti, non so cosa volesse dire, non capì, e forse anche oggi non capisco bene. Comunque, non parlai mai con Giancarlo di questo anarchico, forse qualche cosa mi tratteneva. Nel frattempo, attraverso lui e Giancarlo, conobbi persone di Giustizia e Libertà, fra cui Dada Gobetti, sua carissima amica, e altri. E così entrai un po' in un circolo, ma sempre non con militanza politica o cultura politica, sempre, confesso, molto ignorante, insomma, quindi. C'era in me la ribellione del fascismo, ma era quella ribellione così che una parte italiani avevano, io poi ero un po' prepotente, quindi quello che era prepotente con me si scontrava, eccetera. Comunque nel frattempo, poi col tempo, capii qualcosa di più. Il mio impatto tremendo è stato nel 42, dicembre 42, quando, accompagnando Giancarlo, sperando a Castelfranco Emilia a trovare il fratello, perché gli permettevano una volta ogni anno, nella bassa di Castelfranco Emilia, tutta nebbia, eccetera, questa fortezza, era una fortezza mi pareva, ecco, e passando per la sorella di Luigi, stesso cognome, eccetera, le guardie, forse così, mi fecero anche vedere Luigi, perché il fratello se lo aveva permesso, io non avevo il permesso. E vidi un uomo lungo, lungo, magro, magro, e vidi gli occhi di Luigi, due occhi lucidi, splendidi, che parlavano. E lui chiese, chi è a me? E allora il fratello gli spiegò chi ero, eccetera. Poi io li lasciai subito, perché sentivo che dovevano parlarsi loro due, colloquio durò pochissimo. Uscì e quel ricordo mi rimane ancora oggi, ecco, gli occhi di Luigi. Passò del tempo, nel frattempo entrai più addentro in quello che era il movimento antifascista, feci molte cose, eccetera. Nella 43 Luigi arrivò a casa in Piazza Vittorio inaspettato, liberato da Badoglio. Sentimmo suonare il campanello e vedemmo questa figura ieratica così strana. Cioè, sono a casa, era Luigi Scala che tornava a casa. Era in carcere nel 36, ma era stato già in carcere nel 31, due anni o tre anni. E poi liberato, poi riprocessato nel 1936 assieme a quel gruppo famoso Giustizia e Libertà, Franco Foà, Vittorio Foà, Franco Venturi, Malagugini, tutto un gruppo di cose così, è condannato a 20 anni, a 30 anni, qualcosa del genere. La prima cosa che ci colpì fu la sua salute malmessa, insomma. Lo portammo a Cuneo, dove viveva la madre viveva quasi sempre a Cuneo, in provincia di Cuneo, un paesino vicino, una frazione di Cuneo, dove avevano una piccola bella proprietà terriera. Lo portammo lì e l'incontro fra madre e figlio, che erano anni che non si vedevano, era da 36 che non si vedevano, fu una cosa commovente quanto mai. La prima cosa che fu le baciò la mano, ma non era un gesto borghese, era abituato da bambino così, poi la madre l'abbracciò e stettero un quarto d'ora stretti, eccetera. Ricordo il primo pranzo a tavola, pranzammo assieme. Finito il pranzo venne servita la frutta. Dico questo perché non sono ricordi borghesi, sono ricordi che toccano, secondo me. Finita la frutta, Luigi prese in mano una pesca e continuava a tenere la pesca in mano, io non capivo il gesto. Poi sua madre disse, ma Luigi fallo, voleva tagliare la pesca nel vino come era abitudine in Piemonte, cosa che non si faceva a tavola, si poteva fare. Un uomo che aveva fatto anni di carcere chiedeva alla madre se poteva tagliare la pesca nel vino. Ecco. Chiuso. 8 settembre. Dovevamo portare via Luigi da Cuneo perché già la quarta armata dilagava nelle montagne, eccetera. E a Cuneo Scala erano molto conosciuti, conosciutissimi a Torino, ma conosciuti a Cuneo in particolare, eccetera, Luigi Scala. Già a Torino ci avevano detto, avevano già avvisato varie persone, Ada Gobetti ed altri. Mi fermai qualche giorno ancora a Cuneo, perché nel frattempo c'era questo dilagare pauroso della quarta armata che scendeva dalle montagne e si riversava su Cuneo. Cuneo era già in mano ai tedeschi. Io con altri disperatamente cercavamo di convogliare questi poveri disgraziati militari vestiti da prete, vestiti da suore, vestiti in tutti i modi, verso non la stazione di Cuneo, ma la stazione della Saluzzo Cuneo che nessuno conosceva, quelle piccole stazioni locali, dove i tedeschi non c'erano, forse non la conoscevano neppure loro, non la conoscevano. Io ho visto prendere dei giovani di 20 anni alla stazione di Cuneo così inermi, in un modo tremendo, ecco, e asserragliati sui camion, sui cose. Dopo qualche giorno riuscimmo a portare attraverso la Saluzzo Cuneo, Torino, Luigi a Torino. abbiamo peccato di un'enorme ingenuità. Era molto malato di tubercolosi, è chiaro. E quindi avevamo pensato che un uomo in quelle condizioni inerme non potesse dar fastidio a nessuno. Dovevamo spostarlo in Svizzera, ma non poteva essere spostato attraverso le vie ufficiali, dovevamo trasportarlo attraverso le montagne. Non era in condizioni, doveva essere portato in barella. Le montagne erano già piene di neve e non si poteva andare. Siamo rimasti a Torino. Il 1-2 novembre il fratello era a Saluzzo per ragioni di partigianato, ecco. E sentimmo bussare dalla porta del servizio del numero 15 le tre famose bussate più due, che erano un po' il segnale degli amici. Luigi aprì la porta e ci trovavamo davanti alle SS italiane che dissero: Luigi Scala, ci sono io. E lei chi è? Marisa Scala, venite con noi. Ci portarono in Via Verdi al commissariato di Via Verdi. A dire il vero, il commissario finge di non sapere niente, che doveva essere, era stato chiamato improvvisamente via, voleva lavarsene le mani, voleva fare qualcosa, ma di fronte alle SS.
Che anno era quello, Marisa?
1943, primi novembre, non so bene il giorno. A mezzanotte, sempre queste SS italiane ci portarono a piedi da Via Verdi a Torino, all'albergo nazionale che era via Roma, piazza San Carlo, che era il comando delle SS tedesche. Addirittura dovevamo aspettare un quarto d'ora perché non ci volevano aprire. Finalmente ci consegnarono le SS tedesche. Andammo nella solita camera con la faccia appoggiata al muro e aspettammo il mattino. Al mattino venne un maresciallo austriaco, Schumann. L'ho davanti agli occhi perfettamente. Un uomo bonario, sui 40 anni, e ci portò in ufficio per interrogarci. Io con la mia solita prepotenza dissi, ma cosa vuole? Guardi che è molto ammalato, quindi non è un partigiano. Sì, è uscito dal carcere perché era un antifascista, ma è molto ammalato. Quindi io poi ero a casa con lui perché le facevo un po' da infermiera, le preparavo da mangiare, solite cose che si raccontano. Poco dopo entrò Schmidt, il comandante dell'SS, e io di nuovo in italiano, parlavo l'italiano Schmidt, dissi, ma è molto malato, è il dottor Scala, è in carcere fascista, ma è molto malato, i polmoni. E Schmidt guardò Luigi e disse, battendosi con la mano la fronte, no paura partisan, paura teste. Fui interrogata varie volte, no, vidi Luigi una sola volta in attesa di un interrogatorio, ma mi disse l'interrogarono due o tre volte, non avevano niente da chiederne. Io rimasi, nel frattempo mi dissero che Luigi l'avevano mandato in convalescenziario per militari, io ci credetti in un certo senso. Rimasi in carcere tutto il mese di dicembre, perché? Perché speravano che qualcuno si facesse vivo, di prendere qualcuno, eccetera. Ripeto, quello che mi diciamo, in un certo senso mi rovinava era il cognome Scala, che era abbinato a tante cose, era abbinato. E poco prima di Natale mi liberarono e mi dissero, chiaro tondo, che dovevo abitare in Piazza Vittorio 13, non muovermi di lì, andare tutte le mattine dalle SS in Piazza San Carlo, perché speravano che arrivasse Giancarlo, che arrivasse qualcuno e poterli prendere. E io vissi per parecchi giorni, era un alloggio enorme, con due entrate dal 13 e dal 15. Le stanze di allora, i vecchi palazzi di Torino, 5 metri di altezza, freddo da morire, eccetera. Dopo pochi giorni io intanto incontravo Giancarlo al Cotolengo. Cotolengo è stato per noi, perlomeno per me personalmente, un buon rifugio, perché entrare a Cotolengo anche per i tedeschi non era una cosa facile, cioè entravano, ma il Cotolengo era una città nella città e quindi era molto difficile. E lì avemmo molti colloqui, eccetera. A un certo momento disse che io saltavo il fosso, non ce la facevo più. E da quel momento, naturalmente, saltai il fosso. Venni via di lì, ebbi documenti falsi, eccetera, e cominciare a fare la mia vita di partigiana, collegamenti fra l'uno e l'altro, eccetera. Quindi cambiavamo spesso case, indirizzi, eccetera. Nel frattempo mio fratello era in montagna, nel Cuneese, e io avevo notizie, non le avevo, eccetera. Con la battaglia di Pasqua l'ho perso di vista perché so che erano stati ammazzati quasi tutti, invece poi lo ritrovai. E nel frattempo mio fratello venne a Torino, anche lui, e cominciò anche lui il lavoro di coordinamento, eccetera, con noi. Il primi di luglio, mentre rientravamo a casa, e rientravo a casa a mezzogiorno via Piffetti, ho visto mio fratello che mostrava la pistola a tre persone. Erano gli agenti del commissariato vicino. E io arrivai sotto, vicino a casa, però entrai nel portone. Lui mi vide e disse: beh, andiamo in commissariato, lì voi telefonate e vedrete che ho ragione io, che sono un agente regolare. Io entrai in portineria e chiesi al portinaio, che non mi conosceva, abitavamo lì da 8 giorni, ha una pistola, ha una pistola, ha una pistola. Quello mi guardò come una pazza, mi guardò. Vidi portare via Remo, non potevo fare niente. Però il mio terrore era che Giancarlo doveva rientrare anche lui per mangiare, ed era il comandante militare GL della piazza di Torino, quindi un pezzo grosso. Allora salì in casa e cercai di arraffare quanto più era possibile, perché pensavo che poi sarebbero ritornati. Nel frattempo arrivò Luigi Scala, Giancarlo Scala, e io dissi dobbiamo scappare. Come? Uscivamo dalla porta, abitavamo al quarto piano, mi pare, abbiamo visto gli agenti che salivano da sopra, erano i 7-8 addirittura, che salivano la scala. Noi dal quarto salimmo al quinto piano, suonando a tutti i campanelli, nessuno rispondeva, tempo di guerra, erano tutti sfollati. Mentre gli agenti arrivavano alla nostra porta e cominciavano a suonare, battere, uno tirava fuori la pistola perché entravamo da sopra, Giancarlo vide una scala legata alla tromba delle scale, ed era la scala che portava nelle soffitte perché c'era una botola. Riuscimmo a slegare la scala, aprire la botola, salire su. Mentre lui e Giancarlo saliva, cominciarono a sparare perché si erano accorti del rumore. Siamo riusciti nelle soffitte, trascinandoci, passare da una via all'altra via, in un altro palazzo. Poi uscire fuori sui tetti e buttarci su un balcone. Io, dire la verità, ero attaccata, non mi volevo mollare. Giancarlo mi pestò le mani e cadde in questo balcone. Di lì entrammo in questo alloggio, anche quello era disabitato, riuscimmo a aprire, scappammo in corso Tassoni, con le sirene che suonavano, c'era l'UNPA, c'erano le guardie, c'erano tutti, perché avevano capito che c'era un covo importante, non per me, per Giancarlo. È arrivato in corso Tassoni, io cadi lungo distesa per terra, ero tutta graffiata, tutta sporca, eccetera. In una piccola osteria che ho cercato, che era sparita dopo qualche anno, entrai dentro, c'erano degli operai che mangiavano qualche cosa, mi presero in braccio, mi portarono dietro, mi dettero un bicchiere di grappa da bere, qualcosa, non mi ricordo più. Io urlavo con una pazza perché sapevo che Remo era stato preso. Stetti 3 giorni nascosta, e poi ricominciai la mia vita, eccetera. Mi dicevano che Remo era in buone mani, che lo stavano aiutando, eccetera. Avevano trovato in casa, purtroppo, non il denaro che c'era stato paracadutato da distribuire alle bande, ma le coordinate del lancio. Difatti, Remo non lo disse, ma so che passò al controspionaggio in Piazza Carlina con i carabinieri, perché era intesa col nemico proprio. Chiuso. Ad agosto, in un incontro in via Fratelli Calandra con Pedro Ferreira, comandante GL della piazza di Aosta, fummo catturati alle 11 del mattino perché una spiata aveva denunciato il fatto. Difatti la casa, questo palazzo, era dalle cantine alle soffitte tutto quanto pieno di agenti. Presero Pedro Ferrera e me le Brigate Nere e ci portarono in Viasti, la caserma di Viasti, il comando delle Brigate Nere. Stetti un mese lì con Pedro Ferrera, poi i suoi ragazzi catturarono una decina o 20 tedeschi ad Aosta e scambiarono Pedro Ferrera con questi, fecero uno scambio. Lui, mentre lo liberavano, mi urlava: Marisa, ne prendo 30 per te, ne prendo 30 per te. Scusa. Ero in Viasti assieme con Aurelio Peccei, prigioniero di Stato di Mussolini, il famoso Peccei della Fiat, ed altri politici. A un certo momento venivo interrogata di notte, all'una, due di notte, da, non ricordo il nome, una bestia nera, proprio parlavano, lo chiamavano il macellaio, della questura di Torino. Non so il nome. Mi veniva a interrogare dicendo: ho visto tuo fratello, piange disperato perché dice che lo hai accusato, che lui non c'entra niente, poveretto. Lui sapeva di mio fratello, voleva emozionarmi, eccetera. Furono interrogatori tremendi, non per l'una o due di notte in cui il cervello non è tanto limpido, quanto per quello che mi diceva di mio fratello. Poco dopo arrivarono le SS, che nel frattempo avevano saputo che era stata presa, a prelevarmi e mi portarono in carcere. E lì ricominciò di nuovo l'interrogatorio con le SS. Dal carcere fui mandata in una caserma di Corso Stati Uniti, dove c'erano, ho visto, un 200-300 persone che nella notte sarebbero partite con me per un convoglio per Germania, probabilmente, a lavorare in Germania. Eravamo nella caserma, in un grande stanzone, eccetera, e così, ho l'istinto, io sono molto istintiva. A un certo momento pioveva fuori, avevo un impermeabile e mi misi un foulard in testa, delle sigarette in tasca, impermeabile. Mi misi un foulard in testa, uscii da una porta. Mi incamminai lungo la caserma all'uscita, mi fermai davanti alla sentinella tedesca SS, mi accesi la sigaretta e lo salutai e uscii fuori, corso Unione Sovietica. In quel momento passava il tram numero 8, era un tram che veniva dalla Fiat senza porte, tram degli operai quasi. Corsi davanti al tram, che fece una frenata paurosa, salì sul tram e dissi: corra, corra, sono scappata, se mi prendono mi ammazzano. Il tranviere, nessuno parlò, era pieno, nessuno aprì bocca. Il tranviere fece due fermate e mezza, e fermò il tram fra una fermata e l'altra. Fermò. Io saltai giù, attraversai il cavalcavia di Via Sacchi e corsi fino in Piazza San Carlo e mi rifugiai nella farmacia di Via Giolitti, che sapevo che erano nostri, GL, proprietario. Di lì mi portarono al secondo piano, dove era Gina Lupo, una signora anziana che aveva già tenuto degli inglesi nascosti, eccetera. Stetti 3 giorni in casa di questa Gina in attesa che mi portasse in qualche posto. Al mattino del 3° giorno, alle 5 del mattino, bussarono alla porta e dissero: dateci Marisa Scala, una seconda spiata. Queste cose vanno dette perché purtroppo sono successi tanti fatti gravi in seguito a elementi che si erano intrufolati, eccetera. Fui portato in Viasti di nuovo, 3 giorni, le SS mi ripresero, mi portarono di nuovo in carcere alle 9 e Schumann mi disse: stavolta, mia bella signorina, lei non scapperà più. Nel convoglio, mi pare, non ricordo più bene, ottobre, fui ammanettata, caricata su un pullman assieme con altri, eravamo scortati da Brigate Nere, non SS, e arrivamo a Milano. A Casale ci fermammo, io dovevo andare alla toilette, non mi tolsero le manette, e un ragazzo di 16 anni mi portò alla toilette, mi tirò giù le mutande, io feci la pipì, poi me le tiro su. Arrivamo a Milano e ci portarono nel carcere di San Vittore, fino al pomeriggio. Poi ci intrupparono assieme con Vasari, con Magini, con altri, e partimmo per Bolzano, sempre ammanettata. Tutta la notte, viaggiamo la notte, all'indomani mattina arriviamo a Bolzano. Arrivato a Bolzano, ricordo, o Müller o l'altro, non so, mi videro e mi guardarono con occhi un po' particolari, questa donna ammanettata. C'erano tanti uomini, donne non ce n'eravamo in due. E mi misero da una parte, Poi tolsero le manette, mi misero nel blocco delle donne e lì ci rimasi fino a gennaio del 44 nel blocco. Non potevo uscire, andare a lavorare, la mia speranza era di unirmi a dei gruppi, perché anche la speranza di scappare.
Che anno era questo?
44. 45. 44, a cavallo 44-45. Natale 44 lo feci in blocco, nel 45. In seguito a una partenza, mi pare, di quel gruppo di Milano, di Vasari e C, mi pare, io fui convocata al comando assieme con la Margherita Montanelli, la moglie del giornalista, e accusata di aver passato, il nostro blocco era vicino, di aver passato attraverso l'inferriate, di aver passato dei ferri, eccetera. Stemmo tutto il giorno al comando, terrorizzate tutte e due, perché non era una cosa piacevole. Poi la Margherita la rimandarono nel blocco e io fui portata in cella. Non voglio parlare della mia deportazione in Bolzano, che ho ripetuto, è una cosa, niente, dove si sopravviveva direi benino, se noi pensiamo.
Ti ricordi il tuo numero di Bolzano?
Aspetta, Madonna santa, ce l'ho qua, 7, dov'è? Scala Marisa, carcere nuove, eh?
Ti ricordi, Marisa, il tuo numero di Bolzano?
6678.
E il blocco dove ti hanno messo, te lo ricordi?
Era il blocco delle donne, c'era un solo blocco, era capoblocco, era una certa Cici di Milano, che non so per quale ragione fosse lì. Come non seppi mai la ragione di tanta gente che era in campo di concentramento, perché c'è stata la gente che era nel posto sbagliato nel momento sbagliato, preso dai tedeschi. Con me in blocco c'era la dottoressa Silvia Pons, socialista di Milano, la Schumacher di Trieste, la dottoressa, quell'altra, departizzazione. Fui portata nelle celle e fu veramente 40 giorni di terrore che passai, perché le celle erano dominio assoluto di due ucraini pervertiti, non so se sessualmente, indubbiamente di cervello lo erano. Non ho visto niente salvo la tortura di un giovane che lo scambiavo quasi per mio fratello Remo, perché gli assomigliava un pochettino. Però io ho sentito per 40 notti le urla, le imprecazioni, i lamenti tragici di gente che veniva torturata, seviziata, strupata da questi due bestie. So nel campo di Bolzano il vitto era quello che era, ma non si moriva di fame, si sopravviveva. Se sono stati dei morti è perché sono stati ammazzati, non morti di sfinimento come nei campi KZ, ecco. Gente che aveva tentato di scappare, gente che aveva fatto qualche cosa che non doveva fare, indubbiamente, come la mia incarcerazione lì alle celle, eccetera. Ma però mi risulta che dalle celle l'indomani mattina ogni tanto portavano fuori i morti, nei sacchi. Di cosa erano morti? Ci sarà qualcuno che lo saprà. Ecco. Io posso solo dire che gli urli erano tali che non li ho neanche sentiti nell'albergo nazionale dove sentivo lamenti quando interrogavano, eccetera. Di Torino. Dopo 40 giorni fui rimessa nel blocco, tornai alla mia vita sedentaria lì fino all'attesa della scarcerazione.
Tu, quando eri rinchiusa a Bolzano, non sei mai uscita a lavorare dal campo?
Mai uscita, e la mia speranza era, anche perché mesi di inerzia, seduta sul castello, seduta per terra, era una cosa, era già tremendo quello. E verso la fine, un mattino noi avevamo un recinto dove potevamo uscire, chiusi questo recinto metallico, e vidi un gruppetto al di fuori del nostro recinto, erano 5-6 uomini vestiti da aviatori, col berretto, il giubbotto, ed era Edgardo Sogno, Catone, Mario Luino ed altri che erano stati presi a Milano mentre tentavano di liberare Ferruccio Parri dall'albergo che era stato arrestato. Io ho riconosciuto Edgardo Sogno, col quale avevo dei contatti a Torino, era della Franchi, il servizio inglese di spionaggio, e lo chiamai, Edgardo, sono Marisa. Lui mi guardò, fa, ma sei qua? Dico, sì, sono qui. Ti credevo in Germania? No, sono qui. A Torino come va? Lo sai cosa è successo? No. Hanno ammazzato Duccio Galimberti. È stato l'altro grave colpo della mia vita, perché di Duccio Galimberti si dovrebbe parlare molto di più, di quanto non si parli, eccetera. Un uomo meraviglioso, un uomo pieno di vita, un uomo proprio trucidato dalle brigate nere di Cuneo per vendicarsi del nobile cuneese figlio del senatore, proprio la vendetta bassa, la vendetta insomma animalesca, ecco. Quindi fummo liberati, rientrai assieme con un gruppo, col professor Meneghetti di Padova, poveretto, ed altri, col professor Zin, professore dell'Università di Torino, con Edgardo Sogno e con altri, rientriamo a Torino attraverso la Svizzera, rientriamo Merano, la Svizzera, e poi ordinaria amministrazione. Ci tengo a dire che rientrando a Torino ebbi notizie della mia famiglia, di mia madre che aveva di 4 figli, uno era in guerra dal 39 perché era, e non si sapeva niente. Mia sorella l'avevano presa, messa in carcere a Verona, agli Scalzi, ma era scappata durante un bombardamento e viveva un po' nascosta. Di mio fratello Remo non sapeva niente e di me pure. Io avevo un peso sullo stomaco, il peso di mio fratello, perché essendo più vecchia di 5 anni ed essendo stata edotta in certe cose più di lui, in fondo l'avevo portato in montagna, l'avevo portato. Era cosciente di quello che faceva, ma insomma era la sorella più vecchia, mi aveva un certo qua rimorso, eccetera. Allora mi buttai a una cosa. Intanto sapevo che a Bolzano c'era la Lancia, che era sfollata da Torino. Difatti, chi scappava dal campo di concentramento, l'unica salvezza era infilarsi alla Lancia, dove gli operai non li mettevano nel forno, è chiaro, ma li nascondevano dietro i forni, non so. Allora andai alla Lancia e dissi, io devo andare a Bolzano, so che voi avete, cioè, noi abbiamo i camion che vanno. E partì la prima volta da Torino a giugno, su un camion della Lancia, seduto su dei cassoni dietro, Torino-Bolzano, non in cabina. Arrivai a Bolzano e seppi che lì cominciavano a rientrare i prigionieri della Germania, militari, politici, eccetera. Ma non vidi dei prigionieri, ebbi notizie, eccetera. Col primo camion di ritorno tornai a Torino. E da quel momento cominciai ad andare alla Fiat, dalla Maria, la mia cara amica, tanto da Aurelio Peccei, e poi dalla Maria che era la segretaria dell'ufficio stampa della Fiat, e disse a Aurelio Peccei: voglio un'autobulanza, mi devi dare, e devo andare a Bolzano, devo andare. E la Fiat mi prestò la prima autobulanza con l'autista, e arrivammo a Bolzano. A Bolzano ci avviarono a delle scuole, dove c'erano gente per terra, sdraiata, malata, non malata, eccetera. E lì caricammo un primo carico. Io dicevo Torino, Piemonte, perché mi pareva che prendere il napoletano dovevo portarlo a Torino, poi poveretto, ecco, cioè speravo che altre regioni portassero i loro, insomma, l'Italia era stata liberata. E infatti feci due viaggi, il primo con l'autobulanza della Fiat e il secondo con l'autobulanza dell'Ordine di Malta, per la quale fui accusata dall'associazione deportati di essere una monarchica, cosa che se lo fossi stato non c'era niente da vergognarsi, perché i due fratelli Valenzano, nipoti di Badoglio, sono stati presi con le armi in pugno, con le sei in pugno dai tedeschi e portati a Mauthausen. La terza andai con un'altra ambulanza della Fiat, la terza volta, che fu il 1 di luglio, e in una scuola vedevo questa gente che si lamentava per terra nel semibuio, eccetera. Mentre passavo, dicevo Torino, Piemonte, Piemonte, Torino, Cuneo, insomma così, mi sentii tirare una gonna. Guardai e vidi una persona, subito non capii se era un uomo o una donna, subito, perché vidi una cosa per terra nel semibuio. E poi mi sentii chiamare per nome, era Luigi. E di nuovo rividi gli occhi che avevo visto nel 42 a Castelfranco Emilia. Voi direte che sono monotona, non sono monotona. Luigi ha parlato con gli occhi ed è vissuto con i suoi occhi, non con i polmoni, non con col suo sistema sanguigno, insomma, quindi. L'ho preso in braccio ma mi scivolò via, perché pur essendo ridotto pelle e ossa era molto alto, era... Lo caricammo sull'autobulanza assieme con altre 5 persone. Sull'autobulanza avevamo delle assi, perché ogni tanto c'erano delle buche verso Trento, i bombardamenti, dovevamo mettere le assi per passare, eccetera. Sul lago di Garda ci fermammo per lavare un po' il sangue dell'autobulanza, perché mottisi uno e mottisi l'altro, eravamo tutti pieni di sangue. Arriviamo a Torino, mi pare, 2 giorni, 1 giorno e mezzo, è stato un viaggio tragico. E a Torino ci aspettavano, sapevano già di Luigi, alla una clinica in collina dove fu ricoverato lì. La prima cosa che disse il professor Penati, allora caro amico GL, disse: Luigi sta morendo, non può vivere in queste condizioni. Era cardiologo, ma bastava fosse medico. In quella piccola stanza visse 8-9 giorni e passò tutta Torino, cioè la Torino GL, la Torino comunista, la Torino... Lui aveva una parola, un sorriso per tutti, però la sua parola era: Marisa, ho visto Torino libera, Torino libera, è il sogno della mia vita. Aveva pagato molto caro il sogno della sua vita, eh. Andai a prendere la madre, che non lo vedeva dal 43, che lo chiedeva in un sanatorio in Svizzera, avevamo detto, e che dal giornale GL aveva letto: è tornato Luigi da Mauthausen, ma sta morendo. La Fiat mi ha detto una macchina, andai a prenderla nella sua piccola proprietà, la portai a Torino, si chiuse in questa stanza col figlio per un'ora, sola. Dopo un'ora, un'ora e mezza uscì e mi disse: mi vorrei riposare un po', c'è un salotto. Si riposò un'oretta e poi mi disse: mi puoi portare a casa adesso. Riprendemmo la macchina e ritornammo a Cuneo, aveva salutato suo figlio. Luigi moriva dopo 2 giorni, 3 giorni, tutta la notte l'abbiamo tenuto, io la mano, il fratello l'altra, ci guardava, sorrideva. Gli demmo l'ossigeno e poi morì. Vorrei che ricordaste non il funerale, insomma, era ateo, quindi portato davanti alla Gran Madre di Dio, no, in chiesa, ma l'orazione funebre del professor Monti. Una cosa così toccante, dice, ma cosa è servito liberare Roma se non c'è più? Lo dirò, non mi ricordo il nome. Cosa è servito liberare Torino se non c'è più Luigi Scala? Il famoso, no, quello che è un nome strano, che è la moglie brutta. Amnesie. Comunque è l'orazione di Luigi, l'orazione di Monti, che è una cosa epica, ve la farò avere, ecco, una cosa meravigliosa.
Marisa, scusa, la tua liberazione del campo di Bolzano, come te la ricordi?
Me la ricordo in un modo strano, perché siccome noi al mattino aspettavamo che tirassero il catenaccio fuori per aprire la porta per la conta, la famosa conta, quel mattino qualcuno, non so chi, forse io, forse un altro, appoggiandoci alla porta quasi cademmo, perché la porta era aperta e cominciamo a uscire nel campo. Però nel campo eravamo, siccome 5 giorni prima, o 6 o 7, era arrivato un pullman della Croce Rossa Internazionale in campo e aveva raccolto tutti gli ebrei e li aveva portati via. Allora noi, diciamo politici, abbiamo bestemmiato tutto quello che era possibile bestemmiare, perché diciamo, e noi chi siamo? Aspettavamo il camion della Croce Rossa Internazionale, anche noi aspettavamo. Nel frattempo sentivamo Radio Buiolo, noi le chiamavamo, sentivamo bombardamenti giorno e notte, i treni non passavano più, eccetera. Quel mattino siamo usciti, qualche donna è uscita, poi abbiamo visto degli uomini pure uscire e ci guardavamo così, interrogandoci. E guardavamo anche le torrette, e nelle torrette non c'era più nessuno, non c'era. Allora poi ci siamo fatti coraggio, naturalmente, ci siamo incolonnati e siamo usciti da quel famoso cancello che esiste ancora adesso a Bolzano, con l'entrata.
E questo quando era?
28-29 aprile, prima di maggio.
Ecco, una volta uscita dal campo...
Una volta uscita dal campo, siccome il campo allora era in mezzo, in campagna, c'erano delle piante da frutta, c'era, e c'era della gente, ed era il comitato di liberazione di Bolzano, perché esisteva, che ci chiamavano per dire venite, venite, venite. Noi eravamo titubanti perché avevamo sempre paura di una mitragliatrice, di qualcosa. E poi ci siamo incamminate, qua intanto nel frattempo Edoardo Sogno fa no, siamo liberi, ha parlato con uno e siamo un gruppetto di 25 persone, ci hanno portato a mangiare in un palazzo a Bolzano, non so dove, non so da chi, eccetera, comunque era uno dei nostri, insomma, ecco, ci dette da mangiare e che ci disse appunto che si era procurato questo mezzo, che saremmo partiti per Merano e poi... Il tragico era che arrivato al confine fra Merano e la Svizzera, che non so come si chiami, eccetera, c'era ancora la postazione tedesca, che non aveva avuto l'ordine di lasciare ancora, mettere Bolzano, non vi stava più nessuno. E lì ci fermarono, non volevano farci passare. Per fortuna un socialista, mi pare, Conte Soleri, mi pare, di Venezia, aveva conosciuto a suo tempo il capitano che comandava questa postazione tedesco. Si avvicinò, avendo riconosciuto, in tedesco gli disse, ma noi siamo stati liberati dal campo di concentramento di Bolzano, non esistono più i tedeschi né a Bolzano né a Merano, in nessun posto, voi cosa fate ancora qui? E questo ci guardò sconsolato e fece alzare le sbarre. Di là c'erano gli svizzeri che ci chiamavano. Naturalmente gli svizzerotti, da bravi svizzerotti, siccome non... Edoardo Sogno si mise subito in contatto con Berna, col comando inglese a Berna, e ci risparmiarono la quarantena. Però ci fecero salire su camion militari svizzeri, scortati, senza mai scendere, tutto il Parco Nazionale Svizzero in braghette di tela, un freddo boia, e rientriamo in Italia attraverso la Valtellina, dico bene, non mi ricordo più, che lì c'era al confine, mi ricordo come era in Italia, c'era Montanelli, c'erano altri che avevano saputo nel frattempo che ci raccoglievano, portarono a Milano, ecco. Vi dico una cosa che ci tengo a dire. Io andai nella casa del giornalista Angiolillo, amico di Montanelli, assieme con la moglie, eccetera. Siamo stati invitati al pomeriggio alle 7 a un ricevimento a Milano. Dunque, voglio che capiate cosa voglio dire. Eravamo rientrati ad un campo di concentramento. A Milano si davano già i ricevimenti, si davano, e noi eravamo stati invitati al ricevimento.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.